Buongiorno, buongiorno, oggi è il 31 agosto 2023 ed è un giovedì, è l'ultimo del mese e quello che state ascoltando è il podcast Camminata. Sto camminando, sto avvertendo questo cambiamento quasi repentino delle temperature e di conseguenza altererà anche le mie abitudini estive, perché praticamente fa fresco e stiamo praticamente in quel tipo di periodo in cui se esci troppo presto ti raffreddi, e se esci per avere praticamente una temperatura piacevole per poter camminare a mezze maniche e pantaloncini corti dovrei uscire molto più tardi. Invece praticamente il mio orario è tale che o sento freddo all'inizio e poi sto bene dopo, o sto bene all'inizio e poi mi morirò dal caldo. Vabbè, comunque questo è un problema mio. Oggi praticamente parleremo del film che ho visto praticamente l'altro ieri. Non è niente di interessante, quindi ve lo dico già da adesso, non riesco neanche a tirarci fuori tanti spunti di riflessione, però siccome che ultimamente mi sta piacendo questa mia abitudine di parlare della roba man mano che la vedo proprio il giorno dopo due giorni, in modo da non accumularla tutta per il podcast diario, allora praticamente lo faccio anche oggi. Il film in questione è 8 mm Delitto a luci rosse del 1999. Allora, questo è un film che a me, almeno la mia memoria mi dice che io non ho mai visto se non l'altro ieri. Però è una cosa molto strana, perché molto probabilmente molto più credibile e possibile è il fatto che io l'abbia visto quando lo passavano in televisione un 23-24 anni fa, e che praticamente, siccome che non mi è rimasto impresso, allora praticamente l'abbia rimosso dalla memoria. Questo perché? Perché chiaramente, almeno dal mio punto di vista, un film di quelli che lo metto proprio nell'insieme di quelli che vedi una volta e poi, se riesci a ricordarti che l'hai visto, non rivedrai mai più. E perché l'ho visto? Perché cos'è che mi ha spinto a guardarlo qualche giorno fa? Me l'ho sentito un podcast, non mi ricordo manco di chi, in cui praticamente si parlava di Nicolas Cage, e tra i film più apprezzati di Nicolas Cage c'era anche questo. Siccome che a me questo non mi ha mai attratto, quindi anche se diciamo non l'avevo visto, o comunque l'avevo visto e poi dimenticato, la trama su per giù la conoscevo e non mi ha mai ispirato nulla. Infatti il mio intuito non sbaglia mai, infatti vedendolo poi mi sono accorto che posso tranquillamente metterlo tra quelli, di sicuro non lo consiglio, e lo posso mettere tranquillamente tra quelli, ripeto, che non rivedrò mai più. Non perché sia un brutto film con dei difetti incredibili che ti so, lo minano e che praticamente è uscito male. No, è un film normale, solo che mi sembra abbastanza, diciamo, sciapo. Boh, dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente. Comunque, allora, questo è un film, come ho già detto, un film in cui interpretato da Nicolas Cage. Compaiono, a mia sorpresa, ripeto, questo è un film del 99, quindi praticamente di 24 anni fa, e compaiono una marea di personaggi, di tizi che poi diventeranno attori famosi o personaggi comunque che abbiamo già rivisto da qualche parte. Allora, e mi è gustato vederli in una versione notevolmente ringiovanita rispetto ad ora. Stiamo parlando sempre di 24 anni fa, eh? Allora, il film è del regista Joel Schumacher, che praticamente non è un regista, diciamo, che apprezzo più di tanto per molti aspetti. Comunque, ricordiamolo per le cose che maggiormente mi sono piaciute di lui, che sono innanzitutto di sicuro Ragazzi perduti, ma non me l'ha neanche me l'ha pure piaciucchiato anche Linea mortale e assolutamente Un giorno di ordinaria follia, quello assolutamente, molto probabilmente è il film più bello che ha fatto. mentre lo ricordo con un certo tipo di amarezza per Batman Forever e Batman e Robin. Poi ha fatto una marea di altri, ma non sto qui a citarli. Allora, come sempre, ricordando che io sto praticamente camminando, che questo sto camminando sulla ciclopedonale, no? Fin quando cammino e i rumori lo fanno gli uccellini, le galline e le cose, non c'è problema perché anzi è un effetto sonoro di sottofondo che mi piace pure. Però purtroppo ci sono dei tratti in cui passo vicino alla strada, quindi quando sentite macchine che passano e camion, dovete avercela con me. Perché come vi ho detto, cioè come sapete ormai dopo 3 anni di podcast, io non è che sto a editare, a tagliuzzare o a fare cose così. Quindi se passa il camion, al massimo che posso fare, se me ne accorgo, è zittirmi per aspettare che passi. Comunque altri 5 minuti di camminata ed entrerò in una zona più protetta dai rumori, dicono. Comunque, allora, quindi il regista è questo. Lo sceneggiatore, invece, è Andrew Kevin Walker. Perché non gli dice niente il nome, infatti non me lo diceva manca a me, sono andato a cercare. E quello che ha fatto, non solo il mistero di Sleepy Hollow e vabbè, ma è praticamente lo sceneggiatore o comunque il co-sceneggiatore di Seven. Quindi diciamo un film. Sul curriculum fatto bene ce l'aveva. Questo film non è ispirato a nessun libro, quindi la sceneggiatura è originale. Allora, se sentite dei rumori strani è che avevo stoppato la registrazione. Così mi sono tolto dalla zona col casino. E vabbè, infatti sentite un po' più silenzioso adesso. Allora, che dicevamo? Quindi, lo sceneggiatore quindi è in teoria doveva essere abbastanza decente, diciamo un minimo di speranza ci poteva essere. La trama, l'ho detto come si chiama questo film? Perché ho parlato di tutto tranne del titolo, 8 mm delitto a luci rosse, ripeto, del 99, questo mi ricordo che ve l'avevo detto. Allora, la trama è piuttosto, diciamo, drammatica, macabra, drammatica. Vi posso, ma ve la racconto in generale e poi andiamo nello specifico, vediamo se riusciamo a tirarci fuori qualche riflessione o qualche aneddoto. Allora, praticamente c'è Nicolas Cage che è un investigatore privato. Quindi immaginatevi tutta l'ambientazione. Anche se stiamo sul finire degli anni 90, tipicamente anni 90, quindi praticamente quel tipo di atmosfera, anche dal punto di vista fotografico, registico e anche soprattutto con gli abbigliamenti e tutto quanto, sembra proprio è tipicamente un film anni 90. C'è sto Nicolas Cage che è un investigatore bravo che viene assunto più che altro da gente facoltosa. Che viene assunto, viene chiamato da la vedova di un pezzo grosso, quindi una vecchia che praticamente lo chiama e gli fa capire subito che uno dei motivi per cui hanno scelto lui è che, e questo è un elemento fondamentale, tenetelo presente a livello di storia, hanno scelto lui perché, vabbè, oltre a essere bravo, comunque niente di che, cioè nella norma, è piuttosto riservato, quindi praticamente si è fatto un nome tra le persone ricche, per cui lui investiga su quello che gli viene detto e comunque riesce a mantenere un certo riservo. Quindi diciamo, se ci sono dei fatti scandalosi, questi praticamente non finiscono alla stampa e cose di questo tipo. Questa vecchia, praticamente, dopo che gli è morto il marito ricchissimo, stiamo parlando di un miliardario, riesce a far aprire una cassaforte, gli dà un quadro, là dentro ci trova diverse cose, tra cui un filmino, il famoso filmino su 8 mm, tipo la bobina piccola, no? Che più che altro dimostra quasi che molto in mente è una copia unica, la copia originale è unica. Quella se la vede, che è curiosa di vedere che cazzo ci stava là dentro, tanto da finire in questa specie di cassaforte segreta. Se la vede, cosa scopre? Scopre che praticamente è un film porno particolare, quelli che vengono chiamati gli snuff movie. Gli snuff, il termine snuff, nell'ottica di questa tipologia di film porno, viene utilizzata per la prima volta nel 71, quindi già praticamente si era consolidato nel... anzi, diciamocela tutta, io ho visto una marea di film, soprattutto erotici, che ne parlavano di questi snuff movie, quindi non era nessuna novità sul finire degli anni 90. Praticamente sono dei film che in teoria... Alcuni dicono che manco esistono, ma in teoria esistono e come? Sono dei film in cui gli atti che si vedono sono reali, quindi molto probabilmente se vediamo uno che ci piglia le botte ce le piglia per davvero, quindi non è una finzione scenica. Di solito la maggior parte di questi film sono di tipo pornografico, ma ci stanno pure quelli dove c'è semplicemente della tortura e basta. Quindi per esempio addirittura ci sono quelli in cui la vittima muore, viene proprio uccisa. Quindi sono altamente illegali e soprattutto rappresentano delle prove di colpevolezza al 100%, perché proprio l'assassino si filma. Oppure anche il tizio semplicemente che mena, spacca le ossa, cose di questo tipo, si filma, o lo stupratore, via dicendo. Quello che sembrava una cosa assurda, quindi nel periodo degli anni 70, 80, ma anche 90, già nel 90 era meno assurda, adesso quasi, a momenti sembra quasi che manco ti stupisci se dovessi per caso non si sa come vederlo da qualche parte in qualche sito, perché praticamente ormai da quando si è sdoganato l'amatoriale, soprattutto con le compatte e ancora di più con lo smartphone, praticamente in spezzoni di scene di questo tipo ce ne stanno ormai una marea. Anzi, tutti i ragazzi, come per esempio quelli che stuprano le cose, praticamente ci scappa sempre quello che riprende tutto con lo smartphone. Quindi praticamente quello che era una cosa assurda tanto da stuzzicare la voglia a sceneggiatori, registi e produttori di farci dei film scandalosi, adesso praticamente è quasi la no, è quasi una cosa normale. E vabbè. Quindi il film gira su sta cosa, quindi praticamente sta vecchia aveva trovato sto film dove praticamente si vede uno che riempie di botte una ragazzina e poi l'ammazza, una cosa del genere. Non è che si... perché il film non ti mostra più di tanto, quindi ti fa capire quello che accade, ma poi non è che ti fa vedere la scena. Comunque si capisce che ci sta sta tizia che viene riempita di botte e poi viene ammazzata. Non ho capito se viene stuprata, vabbè. Praticamente poi ci stanno sempre le solite scene, vabbè, e sta vecchia praticamente vuole sapere da Nicolas Cage se sto filmato è reale o è un normale film che quindi con gli effetti, con gli attori, gli effetti speciali e con gente che fa finta di menà o che fa finta di morire, o se fosse vero, perché se è vero praticamente, cazzo, scoprirebbe con il marito morto che tutti gli anni passati insieme a quello non erano, cioè si era quasi... Viveva praticamente in una bolla di illusioni, credendo che il marito fosse un buon uomo e via dicendo, invece era uno che aveva sta roba e che gli piaceva sti film, o che addirittura avrebbe commissionato il film, perché siccome che sono film che non si potevano procurare tipo facendo tipo delle copie o comunque entrando in un porno shop e comprandoli, quindi era più facile, diciamo, commissionarli che non procurarseli già fatti da altri. E quindi praticamente sta vecchia voleva sapere la vera natura del marito, quindi gli dice a Nicolas Cage: io ti pago un elevato budget, ti do un elevato budget a disposizione, se sentite sparare vi confermo che sono spari, sto camminando vicino al poligono di tiro. Ma oggi che giorno è, scusa? Ma oggi è giovedì, di solito questi sparano il mercoledì e il sabato, vabbè. Quindi stavolta gli spari sono veri, non sono fuochi d'artificio. Allora, praticamente quella vuole sapere sta cosa e gli dà un elevato budget per investigare. Deve riuscire a capire se il film, qualsiasi informazione che possa scagionare o meno dalla sua mente questa nuova immagine del marito. Sarebbe bastato anche semplicemente scoprire che la tizia protagonista del film non è morta, ma è viviva, e quindi già si accontenta di sapere che il marito gli piacevano i film porno e basta. Film porno, film di violenza e basta. L'importante è che non sia vero. E quello c'è la carta bianca quindi per investigare. Allora inizia lui, e quindi vediamo tutta la fase investigativa iniziale. Nicolas Cage nel film è sposato con una e ha una bambina piccola, proprio stile neonata. E questo penso che sia un altro elemento fondamentale, perché qua dopo ci troviamo, cerchiamo di trovare degli spunti di senso nel suo atteggiamento. E lui praticamente inizia a investigare. I mezzi ovviamente sono quelli degli anni 90, quindi praticamente si mette lui a vedere scena per scena di sto cazzo di filmino per cercare di trovare degli indizi. Scopre per esempio che la mano del torturatore c'ha un tatuaggio. Poi scopre che nella scena non ci sta solamente lui e la vittima, ma c'è un'altra persona che nell'ombra guarda, tutte queste cose così, no? Riesce, grazie, diciamo, all'inizio grazie alla sua intelligenza, alla sua capacità deduttiva, infatti quella è la parte del film che mi piace, riesce a scoprire chi è la ragazza. Quindi fa una ricerca nei fascicoli, nei database dei vari stati per vedere se c'era una ragazza scomparsa in quel periodo, tutto quanto, e riesce alla fine ad arrivare al nome e cognome di questa. Riesce quindi ad andare alla madre per fargli delle domande. La madre dice che praticamente la figlia era scappata senza dire niente, era scappata e lei non ne sa più niente da 6-7 anni. Poi lui riesce a trovare il diario segreto di sta ragazza, perché e già qua uno, mi sembra un po' strano, che praticamente la polizia e la madre dentro alla stanza della figlia non riescono a trovare indizi. Poi arriva lui e nel giro di 2 secondi riesce a trovare dietro la tazza del cesso, dentro allo sciacquone, il diario della ragazza dove aveva scritto che lei voleva andarsene da quella casa e scappare insieme al fidanzato per diventare un'attrice di Hollywood. Quindi c'ha un nuovo indizio, c'ha l'indizio, sa che deve andare a Los Angeles, dove cazzo sta Hollywood? Boh, deve andare alla ricerca per vedere se lì praticamente ha fatto carriera oppure no. E poi c'è una cosa strana che non glielo dice alla madre che ha trovato il diario. Questo mi sembra un comportamento, non l'ho capito sta cosa. Va lì, va in questa città, incomincia a fare domande anche per ciò che riguarda pure il fidanzato, che adesso sa che sta insieme al fidanzato, quindi se trova uno trova pure l'altro. Trova il padre del fidanzato che gli dice: ma mio figlio, ma che mio figlio? Mio figlio non è diventato per niente un attore, mio figlio sta in carcere. Va a trovare il figlio in carcere e quello gli dice: ah sì, mi ricordo di quella. E quindi già si capisce che tutta la storia d'amore che pensava di avere la ragazza in realtà era praticamente era solo nella testa sua. Perché il presunto fidanzato se l'era giusto scopata e poi non gliene fregava niente di lei. Quindi praticamente lui doveva scoprire adesso che fine avesse fatto sta ragazza, dato che sapeva che insieme al fidanzato, non al presunto fidanzato, non c'è mai stata praticamente. Sì, si era trasferita in quest'altra città, ma alla fine di sicuro non era riuscita a combinare un cazzo. E quindi dove stava, dove stava? E qua incominciano dei colpi di trama un po' più forzati per riuscire ad arrivare alla soluzione. Quindi praticamente è già iniziano tipo delle combinazioni, quindi già la sceneggiatura incomincia un po' a cadere. Infatti, quando io vedevo il film, capita sempre così a me: vedo un film, ok, sto pure, quando poi sembra un film maschera bene dei problemi di sceneggiatura, se li maschera che frega pure a me, io mi lascio fregare. Arrivo fino alla fine del film, però dopo mi rimane sempre quella sensazione che c'è qualcosa che non me reporta. Poi durante la notte o il giorno dopo, la mia mente lavora in background, ripensa a qualcosa che non riportava e poi mi fa ritrovare tutte le cazzate che ha visto, che per cui non si formavano delle incongruenze. Soprattutto il fatto che questo, un conto all'inizio quando uno la sua capacità deduttiva e la sua intelligenza l'hanno portato ad arrivare a determinate conclusioni, va bene. Ma quando incominciano i colpi di culo che non accadrebbero mai nella realtà, tipo lui entra in un ostello per chiedere di quella ragazza, parla con una suora e la suora se la ricorda dopo 78 anni e gli dice: ah sì, è scappata di colpo, tanto che ha lasciato qui le valigie. Guarda che botta di culo. Lui si dice: ah sì, allora posso vedere le valigie? Sì. Apre le valigie e trova l'altro indizio per cercarla, ossia trova un numero di telefono tipo di un talent scout o di un agente, una cosa del genere, e capisce che quella, una volta infranto il sogno di diventare un'attrice, si era già voleva diventare entrare nel mondo del porno. Guarda, proprio passa dalle stelle alle stalle, come se, cioè veramente una che non riesce a fare l'attrice, il passo successivo è diventare un'attrice porno, non si sa. Però c'ha un numero, quindi lui va a investigare sul proprietario del numero e lì riesce a scoprire, forzando molto la mano, che praticamente, molto probabilmente, ha beccato proprio quello che ha partecipato in qualche modo alla realizzazione del filmino. Quindi praticamente era già arrivato alla conclusione. Poi che succede? Un altro proprio, come si dice, un altro quasi Deus ex machina. Praticamente lui entra in un negozio di pornografia, no? Dove la gente compra i film porno e le riviste porno, tutto quanto, e là incontra quello che sarà l'elemento da cui praticamente, secondo me, la storia del film incomincia a scricchiolare. Non perché il personaggio sia brutto, è interpretato tra l'altro da Joaquin Phoenix, ossia il ragazzo, ripeto, del locale in cui si vende roba pornografica, ma per roba pornografica intendo i sex toys e le riviste e i film, niente di che. Praticamente questo, senza questo personaggio, praticamente la storia sarebbe già stata finita così, perché non avrebbe avuto maggiore possibilità di andare oltre. Invece con questo sembra, nonostante sia un semplice ragazzo che lavora lì, mettiamo che abbia, che ti so, sui 25 anni e che lavora lì, questo praticamente gli dà un sacco di informazioni con le quali riesce a raggiungere il regista, quello che aveva girato quel famoso film dove veniva ammazzata la ragazza. Cioè, e già qua, proprio inizio, mi sembra i classici film dove devi concludere. Però devi mandare avanti la trama, cioè devi mandare avanti la trama per concludere e non riesci a inventarti qualcosa di meglio. Poi questi sono film in cui andavano di moda ed era bello, film che con la durata normale, credo che sia tra 1 ora e mezza, massimo 2 ore il film, quindi non è che potevano tirarlo troppo per le lunghe. Vabbè, quindi praticamente loro scoprono il nome di sto cazzo di regista che fa i film snuff a richiesta. Quindi questo non realizza un film snuff e poi lo distribuisce facendo delle copie, ma proprio gli si può proprio commissionare un film snuff, lo si paga, gli si dice quello che si vuole vedere, al massimo gli si procura pure la vittima e quello praticamente te la realizza. Quindi praticamente lui era riuscito ad arrivare a tutti e tre i personaggi. I tre personaggi sono il regista di sto cazzo di film snuff, quello che era nascosto nell'ombra del filmino, che non è entrato in gioco nella scena, però di sicuro c'aveva qualcosa da che fare, si era capito che era quindi il talent scout, cioè quello che procurava diciamo le vittime al regista. E poi ci stava quello proprio che ammazzava, torturava e stuprava, che era una specie di tizio robusto con la maschera di pelle. Quindi c'era da capire chi cazzo fosse questo. Però se lavorava per il regista, una volta arrivato al regista si sarebbe arrivato pure a lui. A questo punto uno che cosa penserebbe, lo spettatore? Ok, non hai ancora la certezza che la tizia sia morta, perché ancora tu non sai se quello era effettivamente uno snuff movie oppure no. Potresti saperlo torchiando con delle domande in modo particolare il regista. Se il regista ti conferma che l'attrice è morta, oppure ti dice guarda, l'attrice non è morta, sta lì, hai già risolto il caso. Altrimenti, già a questo punto, potresti incominciare, una persona normale direbbe, inizia a parlare di tutte queste cose che hai trovato, oltre che con sta cazzo di vecchia, inizia a parlarne anche con la polizia. Però siccome, e qui rientra in gioco la cosa che hanno inserito all'inizio della storia, ossia che lui era riservato, ossia che lui praticamente non raccontava anche in situazioni particolari, non introduceva la polizia nell'argomento. Allora riprendiamo, perché ho salutato un'amica. Allora dicevo, per questo avevano introdotto all'inizio della storia il fatto che lui era un detective famoso per essere riservato e non spiattellare tutto ai giornali e non far entrare in gioco la polizia per poter far andare avanti la trama. Perché se a questo punto lui, come avrebbe fatto un tizio normale, fosse andato dalla polizia dicendo: guarda, io c'è questa possibilità che questi facciano i film in cui ammazzano le persone. A questo punto pensateci voi, magari la cosa non sarebbe andata male. Invece lui finge di essere uno che deve commissionare sto cazzo di film. Si porta dietro, tra l'altro, il ragazzo, quello che non c'entrava un cazzo, cioè quello che l'aveva aiutato all'inizio, che faceva, era il commesso del sexy shop, praticamente. E praticamente il regista sembra abboccare, sembra credere che lui è semplicemente uno che gli piace sti film e quindi è in grado di pagare. Poi anche una certa cifra elevata, perché intanto il budget glielo dava la vecchia. Quando si presenta sul set, scopre che praticamente era tutta una trappola, quelli si erano accorti che qualcosa, quelli intendo il regista e tutto lo staff, si erano accorti che questo non poteva essere un semplice cliente e praticamente erano riusciti a capire chi cazzo fosse, ossia che era uno che stava tipo investigando. E praticamente che succede? Succede che gli fanno una trappola e già qua uno dice: ma questo che è un normale investigatore privato, per quale motivo si è dovuto andare a ficcare in una situazione del genere? Cioè ormai la risposta quasi ce l'aveva da dare alla vecchia. Vabbè, praticamente gli ammazzano il ragazzo che non c'entrava un cazzo, il commesso del negozio, a lui lo riempiono di botte, riprocurano, si fanno dare il filmino e lo bruciano, quindi praticamente tolgono la prova che sia stato mai girato perché era copia unica. E poi colpo di scena che veramente era quasi una cazzata, perché il film doveva finire, no? Cioè stavamo alla fase finale e quindi praticamente c'era necessario un colpo di scena di merda effettivamente, ossia quale? Che c'era un'ulteriore persona in gioco nella realizzazione di quel film, di quello snuff movie, ed era l'avvocato del tizio ricco, ossia quello che faceva l'intermediario tra il ricco che voleva sto cazzo di film e sta gente che lo produceva. E questo qua si era fatto dare, per svolgere questo ruolo, un milione di dollari. Quindi alla fine, per farvi capire, quando Nicolas Cage all'inizio del film era stato chiamato da sta vecchia, e quindi quando la vecchia parlava con lui nella stanza, non c'era solamente lui e la vecchia, c'era anche l'avvocato del marito, no? Era proprio quello il tizio che aveva aiutato il suo padrone, come posso dire, il ricco a procurarsi il film. Quindi, quando la vecchia parlava e stava arruolando Nicolas Cage, lui era presente lì, quindi lui stava lì che svolgeva il doppio ruolo di aiutare la vecchia ad assumere Nicolas Cage, sapendo che era lui il tizio che sapeva le cose, quindi era il tizio che aveva contribuito alla realizzazione di sto cazzo di film. E già qua e là proprio inizia proprio a scricchiolare di brutto, perché è senza senso. Cioè, boh. Quindi praticamente alla fine non si spiega, no? Quando lui stava investigando su sta ragazza, che era giunto al punto di scoprire chi era in gioco nella realizzazione di questo film, i tizi in gioco, appunto, perché sembravano essere sorpresi di essere stati beccati a distanza di 7 anni, se in teoria potevano essere tranquillamente avvertiti da sto avvocato. Cioè l'avvocato lo sapeva che c'era sto Nicolas Cage che stava investigando su di loro, poteva tranquillamente rimescolare le carte e sviarlo sull'indagine, poteva fare una marea di cose, poteva fare. E invece praticamente, considerando il fatto che in ballo c'era non solo un quantitativo di soldi elevato, ma poi la possibilità di finire in galera, quindi potevano fare un sacco di cose, potevano per esempio assumere, io avrei fatto così, sapendo quindi che una ricca sta assumendo un investigatore per cercarmi praticamente, perché io lo so che cercheranno me, dato che io sono coinvolto. C'ho a disposizione un sacco di soldi. Paga una ragazza della stessa età e che assomiglia a quella del filmino e fagli credere all'investigatore che è lei e che viva. Stop, il film sarebbe finito così. Nicolas Cage avrebbe detto alla vecchia: guarda, io l'ho trovata la ragazza, è viva. Abita, cazzo ne so, abita in questa città ed è viva. E quello è un film finto. la vecchia sarebbe stata a posto e sarebbe finito così. Invece no, tutto va a carambola, proprio senza senso, sempre i soliti film in cui devono cercare di creare il colpo di scena assurdo. Poi per esempio la caratterizzazione dei personaggi verso la seconda metà del film inizia a diventare veramente scadente. Quindi per esempio il regista poteva essere uno normale, no, è uno tutto strano che mentre sta lì a parlare con Nicolas Cage giocherella con una balestra, con una balestra, perché cerca di incutere timore con la balestra. Poi quando compare il tizio, l'avvocato, si incominciano ad arregnare tra di loro, a litigare tra di loro, perché praticamente Nicolas Cage mette la pulce nell'orecchio al regista e gli altri due suoi collaboratori dicendogli che l'avvocato era stato pagato $1 milione per procurarsi quel film e quindi non aveva ripartito quel budget pure con il regista e i collaboratori, se l'era tenuto tutto per sé. Quindi praticamente quell'attimo probabilmente avevano fatto tutto sto snuff movie per pochi migliaia di dollari, mentre l'avvocato si era pigliato proprio $1 milione. Allora quelli incominciano a litigare tra di loro e si ammazzano tra di loro, quindi proprio una soluzione di sceneggiatura semplice per togliere di mezzo più persone possibili. Nicolas Cage riesce a liberarsi, quindi il film diventa da un film stile detective dove bisognava dedurre le cose, investigare, diventa il classico film americano d'azione dove lui scappa, scappa mentre quello gli viene, facciamo passare le macchine, gli viene sparato contro, lui scappa, poi c'è la tensione in cui chiama la moglie, uscite di casa, andate nella seconda casa, riparatevi, siamo in pericolo, poi dopo vi spiegherò tutto, sempre il solito concetto che lì sarebbe potuto tranquillamente andare dalla polizia, andavi dalla polizia, ormai fanculo il fatto che sei indiscreto, il fatto che sei discreto, voglio dire, il fatto che sei mantieni le cose sotto controllo, vai dalla polizia, spiega le cose in modo tale che mandano un mandato d'arresto a qualcuno, perché vabbè, a parte che l'avvocato era morto trafitto dalla balestra, si era sparato e il regista era morto con un colpo sparato di striscio, cioè proprio a volte capita che in questi film, in base a come devi far andare la sceneggiatura ovviamente, a volte stai in mezzo ad una sparatoria di 100.000 proiettili e ti salvi, a volte invece un unico colpo sparato di striscio becca proprio il regista, perché lo dovevano togliere di mezzo. Vabbè, fatto sta che Nicolas Cage ha dei dialoghi con la moglie che io avrei totalmente tolti dal film, praticamente non solo lui sta nella merda, gli hanno sparato contro, sta in una situazione critica, si mette pure a litigare con la moglie, anzi manco litiga, è la moglie che gli fa i dialoghi strani tipo ma cosa sta succedendo? Perché non mi dici niente? Guarda che se non mi dici niente può essere che un giorno ritorni a casa e non mi ci trovi, a me e a nostra figlia. Cioè ci manca pure il ricatto della moglie che non capisce quando deve collaborare, cioè o fai domande specifiche, convincilo ad andare alla polizia, no che lo stai a mette sotto pressione perché devi divorziare in quel momento, cioè proprio non c'è proprio senso. Alla fine il film finisce proprio nel puro stile film americano, dove praticamente ricordiamoci che il concetto degli americani di giustizia è la vendetta. Ripensate a tutti i film americani, soprattutto anni 80 e 90, alla fine ci vuole il concetto di giustizia è la vendetta, il vendicarsi. Il protagonista deve non è che esce riaggiustando i problemi, no, è che si deve proprio vendicare. Il cattivo deve essere eliminato, se non c'è la vendetta non c'è la giustizia per gli americani, no? Quindi anche in questo film si passa proprio all'ultima parte del film dove c'è l'azione e la vendetta. Lui praticamente racconta tutto alla madre della ragazza, gli diceva che tua figlia è morta, non è mai andata a Hollywood a diventare attrice, è morta e io so chi sono gli assassini, che facciamo? E praticamente si mette d'accordo che invece di raccontare tutta la polizia, lui, investigatore privato, si mette in testa che deve uccidere gli ultimi due rimasti, che sono il talent scout, che poi tra l'altro è interpretato da James Gandolfini, ossia praticamente l'attore che faceva Tony Soprano, del telefilm Soprano, E deve uccidere sia lui che il tizio con la maschera, che però non sa niente del tizio della maschera, perché pure quando stava lì indossava sta cazzo di maschera di pelle. Però su per giù sa all'incirca dove potrebbero andare a scovare. Quindi che fa? Uccide praticamente Tony Soprano, che lo rapisce, lo porta, si fa portare nella casa dove avevano girato lo snuff movie. E lì praticamente lo ammazza e gli dà fuoco. Boh, a me mi sembra un po' troppo esagerata la questione. Cioè, o la sceneggiatura e la regia dovevano inventarsi un modo per farmi vedere questa uccisione in un modo quasi inevitabile. Se quello me l'avessero fatta come se era qualcosa che non era possibile evitare, tipo che mentre stai cercando di arrestare o bloccare il tizio, quello ti incomincia a sparare e tu per difenderti lo ammazzi, c'ha senso. Invece qua proprio vediamo proprio la scena di Nicolas Cage che proprio sequestra sto cazzo di Tony Soprano, lo attacca con la catena da una parte e con una mazza, con il calcio della pistola gli fracassa la testa, mentre quello è legato. E poi brucia tutta la baracca. Boh, mi sembra un po' troppo esagerato, cazzo. Vabbè che è morta una ragazza per colpa sua, ma cazzo. Poi che fa? Va alla ricerca di quello con la maschera e scopre che quello è uno normale, qua, tranquillo, senza maschera, che è uno che non, proprio pelato con gli occhiali, che è il classico tizio bonaccione, che quando si mette la maschera però diventa un perverso, che vive ancora con la madre. Lui praticamente che fa un'altra cosa assurda, un altro momento d'azione inutile in questa tipologia di film. Lui con la pistola, Nicolas Cage con la pistola, entra nella casa di questo, va stanza per stanza come se fosse un Navy Seals e cerca di capire dove sta perché gli vorrebbe proprio sparare al volo. Non lo trova nella casa, poi non si capisce perché non lo trova perché lui, quell'altro c'è nella casa, eh? Allora ci stanno le scene che diventano quasi horror. Lui entra nella stanza e ci sta un giradischi che è acceso, mi sembra, ma non ci sta, il disco è finito. Poi, mentre entra in un'altra stanza, sente partire la musica, ritorna lì e vede che praticamente era stato cambiato il disco. Come se uno che sta nella merda, che ti vengono a cercare dentro casa con la pistola, tu ti metti a fare i giochetti di psicologici cambiando il disco e per fare impaurire tu a quello che ti è venuto a cercare in casa con la pistola. Poi a un certo punto si inizia a compare alle spalle, ovviamente sembra alle spalle, iniziano a prendersi a botte, cadono dalla finestra, cioè il film diventa un film d'azione, proprio decade totalmente tutte le atmosfere iniziali. Lui combatte con sto ciccione e alla fine ovviamente vince lui. Vince lui e quell'altro è morto. Basta, finisce così. Quando praticamente poi chiama la vecchia che gli dice guarda, la questione è risolta, cioè il film era vero, tuo marito ha proprio commissionato la morte di una ragazza per il solo scopo, così, lubrico, come posso dire, di lussuria, perché sta ragazza era una qualsiasi, quindi tuo marito gli era venuta voglia di vedersi uno snuff movie, non riusciva a trovarli originali, l'ha commissionato uno e l'ha fatto così, quindi tuo marito era veramente un bastardo. La vecchia praticamente che fa? Si suicida. La vecchia si suicida, lasciando a lui e alla madre della ragazza due lettere piene di soldi, due buste piene di soldi. Ecco, punto. Finisce così. Poi in tutto questo film non si spiega come mai Nicolas Cage la prende così tanto sul personale. Cioè, è possibile che vedendo, indagando sull'uccisione di una ragazza in una pellicola, la piglia così sul personale che mette a rischio la sua vita e la sua famiglia per cercare di capire se è vero oppure no. L'unica spiegazione che do io tramite questa cincia di sceneggiatura è che ci hanno ficcato il fatto che lui è un padre, tipo che lui magari si immedesima nella madre di sta ragazza e quindi pensando al fatto, a sua figlia e pensando che magari a sua figlia un giorno possa accadere una cosa simile. Allora si la piglia sul personale, ma questa è una mia deduzione, una mia speculazione mentale. Cioè, non è che la regia fa in modo da fatti, da rendere esplicita questa cosa. È la mia mente, la mia fantasia che cerca di attappare i buchi alla trama e mi fa dire: oh, magari è questo. Boh, però per esempio ci stanno un sacco di cose che per me non hanno assolutamente senso. Boh, non capisco per quale motivo la moglie di Nicolas Cage, che sa che il marito è un investigatore privato, quando lo vede rientrare insanguinato tutto quanto, gli sta a rompere i coglioni. Capisco che è preoccupata, ma convincilo a smettere di indagare. Mi spiace per sti cazzo di pullman, però convincilo a smettere di indagare, oppure convincilo ad andare alla polizia. Cioè, che cazzo è? No, invece gli dice: guarda, che se continui così non ci ritrovi a me e tua figlia. Quindi gli mette ancora più pressione. Boh, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Poi pensavo chissà che interpretazione doveva starci. Per esempio, ci stanno delle scene dove sia lui, mentre si vede sto filmino, sia per esempio quando glielo fa vedere quando gli fa vedere filmini simili a Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix, il ragazzo che stava là del sexy shop. Questi fanno delle facce come se loro momenti gli viene tipo da vomitare, non riescono a mantenere lo sguardo su quello che viene mostrato nel filmino, no? Ma dai, ma non esageriamo, cazzo. Vabbè che ci stava tipo un'uccisione, una tortura, però vabbè che, cioè, ormai abbiamo visto così tanta roba strana. Boh, sarà forse che ci siamo assuefatti noi, che da quando è entrato nelle case in maniera così canonica internet, che praticamente in teoria credo che possiamo pensare che internet è entrato nella maggior parte delle case del popolo italiano, diciamo dal 2000. Io per esempio mi ricordo che giochicchiavo con Diablo 2 alla fine degli anni 90 con il modem 56K. Quindi se uno avesse dovuto fare delle ricerche internet già alla fine degli anni 90, le poteva tranquillamente fare con il 56K, quindi pagando come se fosse una telefonata urbana. Però diciamo che quindi può essere che negli ultimi 20-23 anni, in cui praticamente abbiamo avuto la possibilità di accedere a internet, quasi tutti diciamo, possibile che abbiamo visto così tanti filmati strani da renderci assuefatti alla violenza così tanto da non riuscire a comprendere come mai un investigatore privato e il commesso di un sexy shop possano essere così turbati dalla visione di un filmato di tortura? Ma che cavolo ne so, boh, circola certe cose su internet, la gente è spappolata dai camion, proprio ripresa durante lo spappolamento, certe cose assurde. L'altra volta stava su Twitter, parlavano tutti di un gruppo di gente che aveva ucciso una capra a calci. Cioè, siamo così assuefatti da sti filmati, da ste cose che praticamente non ci fanno più né caldo né freddo situazioni analoghe, oppure un'esagerazione dello sceneggiatore. Secondo me è un'esagerazione dello sceneggiatore. Cioè, proprio evidentemente non era molto ispirato dal mio punto di vista. Vabbè, dai, vi ho parlato anche di questo questa volta. E niente, comunque nei prossimi giorni farò il podcast diario, così faccio una raccolta di tutte queste cose viste, lette, guardate tutto quanto e chiudo anche quel capitolo. Ci risentiamo.